Quest'oggi volevo presentare due esempi di persone che piangono. Allora, il primo, come anche il brano del Vangelo di stamattina riportava, è Maria Maddalena. Lo faremo stamattina. E invece al pomeriggio parlerò di Pietro, del pianto amaro di Pietro. Allora, a proposito di Maria Maddalena, che nel Vangelo si dice sempre Maria di Maddala, non c'è mai Maddalena. Maria di Maddala è presentata nei Vangeli come colei dalla quale sono stati cacciati 7 demoni, a indicare la radicalità della sua conversione. Da un tipo di vita è passato a un altro tipo di vita, da un rinnegamento, diciamo, no, dell'alleanza con Dio, nella terminologia ebraica, a una vita in piena alleanza con il Signore, seguendo Gesù. È presentata insieme al gruppo di donne che servono Gesù. Quando Gesù è in giro a predicare, ha con sé i suoi gli apostoli, no? Ma c'è anche un gruppo di donne che pensano ai loro, non solo di Gesù, ma anche quelli degli apostoli, ai loro bisogni. E tra questo gruppo di donne c'è Maria di Maddala. La ritroviamo con il gruppo di donne sotto la croce, nel senso che erano presenti, hanno seguito tutta la, diciamo, tutto il tormento di quello che è una esecuzione, insieme alla madre, a Maria, madre di Gesù, e poi sono quelle che stanno a guardare dove verrà sepolto Gesù. Perché nel Vangelo di Giovanni chi porta gli oli aromatici non sono le donne, ma è Nicodemo e Giovanni e Giuseppe di Arimatea. Non so se voi sapete, chi di voi ha letto il Santo Graal, tutti i racconti mitologici sul il calice della passione che poi è stato portato in Europa, in Gallia, tutti i racconti medievali che hanno avuto una grande epopea, no? I cavalieri del Santo Graal, mai sentito? Allora, leggete qualche, sono tutti, diciamo, potremmo dire come dei romanzi, no? Però dei romanzi che fanno riferimento a questa, come dire, al mistero, no? Della passione di Gesù, con quel famoso calice che ha raccolto il suo sangue che poi ha, come dire, è sparito. E nella tradizione è il calice di cui si è servito Gesù nell'ultima cena, è lo stesso calice che, no? Ed è stato portato da Giuseppe di Arimatea in Gallia. E poi da lì, voi non avete mai visto il codice da Vinci? No, niente. E c'è anche, no, la mitologia della Maddalena, che sarebbe stata, diciamo così, l'amante di Gesù, che poi, come dire, riporta, no, le tradizioni più segrete, no, dell'insegnamento di Gesù, ed è abbinato in questo contesto di romanzi medievali. Romanzi sono dimensioni mitologiche, no? Questo a indicare che il fatto che nei Vangeli la figura di Maria di Maddala, come di Giuseppe e di Arimatea, che non sono figure centrali, però sono figure essenziali rispetto al mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, Maria di Magdala è la testimone della risurrezione, è la prima. È lei che porta l'annuncio, no? E come dicevo stamattina, è lei che trova la tomba vuota e va ad avvertire. È lei che resta ed è la prima che vede il Signore risorto e va ad avvertire gli apostoli che ha visto e poi anche quello che Gesù ha detto. Una piccola deduzione. Quel riporta la notizia e quello che Gesù ha detto non si riferisce solo al fatto che gli apostoli vedranno Gesù prima dell'ascensione, ma che tutto quello che Gesù ha detto prende il significato proprio perché Gesù è stato visto vivo. I Vangeli sono stati scritti dopo la risurrezione, non perché prima nessuno forse ci aveva pensato, ma è dopo la risurrezione che tutto il mistero di Gesù si apre. Allora tutto quello che è stato detto viene compreso in un altro modo, in un'altra forma, quella forma, diciamo, piena di rivelazione di Dio. Senza la risurrezione, tutti gli insegnamenti di Gesù sarebbero buoni insegnamenti, non la verità di Dio. E quando noi leggiamo il Vangelo e come dire, lo sfruttiamo solo per qualche buon insegnamento, sarebbe meglio non prenderlo, sarebbe meglio non leggerlo. Perché il Vangelo o si legge per questa rivelazione della verità, del segreto di Dio per noi, ma non è una specie di somma di buoni insegnamenti. Mi raccomando, il Vangelo quando si tocca, si tocca la luce, prendi la scossa. Se non prendi la scossa, vuol dire che non leggi niente dell'annuncio del Vangelo. Questo come presentazione. Allora, la figura della Maddalena, no? Resta proprio essenziale nella presentazione del Vangelo di Giovanni come la testimone della risurrezione. Quella che, a parte la Vergine, di cui non si dice che piange, non so, quando si disegna, quindi si fa l'icona della crocifissione, la Vergine non è mai scomposta, è sempre, come dire, è ritta, no? Sta dritta con una mano sulla bocca a indicare il suo dolore, ma non piange, nel senso che lei è vista come, non semplicemente come la mamma di Gesù, ma come colei che vede in Gesù il figlio di Dio e sa che quello che sta avvenendo è il mistero della redenzione dell'uomo. Cioè, nella tradizione la figura della Vergine è colei che ha una fede piena e che la testimonia per noi. Invece la figura della Maddalena è presentata come colei che è la, come dire, come la discepola che in questo rapporto che lei ha guadagnato nella sua vita con Gesù, lo vive con tale passione, no? Con tale radicalità, che quando Gesù muore e poi viene sepolto, lei è totalmente in lacrime. Cioè non ha ancora la fede. La madre di Dio, presentata come colei che ha la fede. Donna, ecco tuo figlio. Al figlio, no? Ecco tua madre. A indicare proprio il mistero della fede. Invece la Maddalena no. Maddalena è ancora la discepola che è attaccata al suo maestro, ma è angosciata perché il suo maestro non è più. Allora, in questa angoscia che lei vive, che è descritta, no, dal suo pianto, è il pianto per l'assenza. Cioè, per lei non esiste il pensiero che Gesù possa essere vivo. Quando lei va al sepolcro è per trovare la salma, un cadavere. E quando gli angeli, per esempio anche negli altri racconti, dicono che Gesù non è qui, per lei quel non è qui non è una fonte di speranza, è una fonte di angoscia. Non c'è più qui, dove l'hanno messo? Non c'è più qui e da qualche altra parte vivo, ma dove l'hanno messo? Quindi chi l'ha portato via? E in questa angoscia lei è totalmente in pianto. Questo pianto, che rappresenta come le radici proprio del suo cuore, della sua persona, si rinnovano di colpo quando Gesù la chiama col suo nome e si presenta vivo, cosa che lei minimamente non aspettava. E quindi per lei è stata una, come dire, come una scoperta totale, come dire, una cosa totalmente nuova. E in questo totalmente nuova, la Chiesa, poi dopo nella tradizione, ha visto il legame proprio della discepola che vive un rapporto così radicale con il suo maestro che proprio perché prima l'aveva seguito, aveva, come dire, aveva giocato tutta la sua vita convertita, no? Alla seguire di Gesù, dopo diventa la testimone. Ed è lei che porta ai discepoli la notizia perché quella gioia è così forte, è così piena, è così totale che deve investire tutto il mondo. Nel Vangelo di Marco si vede ancora di più, nel senso che la finale del Vangelo di Marco è come se fosse descritta con una fretta che prende tutti, che prende Dio nel suo annuncio al mondo, che prende gli apostoli nel loro annuncio al mondo e che prende il desiderio di tutti per venire a conoscere il segreto di Dio. È una fretta che esprime, no, una tensione nell'animo. E lei è proprio quella che, come dire, rappresenta come l'inizio scatenante, no? Di questo movimento, una specie di dinamica, no? Che si espande nel mondo. Ora, vorrei collegare, questa descrizione, no? Della discepola che vive a tal punto, no? L'emozione di aver ritrovato il suo Signore vivo con altri due passi del Vangelo. Uno l'ho citato stamattina e poi lo riprendo, ma un altro che non ho mai citato, ma che voi ricorderete. All'inizio diciamo, della attività profetica di Gesù, quando Gesù ha incominciato a predicare girando per i vari villaggi, si riporta una specie di, diciamo, di discussione tra i farisei e i discepoli di Gesù. Cioè, praticamente vedono Gesù che in questo suo ministero apostolico va nella casa di peccatori, di pubblicani, quindi gente che i farisei neanche frequentavano mai, e lui invece va addirittura a mangiare, no? Tenete conto però che tutto avviene in pubblico, quindi i farisei sanno benissimo dove si sposta Gesù, sanno benissimo dove va. Allora il gruppo dei farisei, diciamo, più che ligio alla legge, erano proprio devoti per la legge e facevano dei digiuni. Non solo quelli che la legge comandava, ma dei digiuni con una pratica di devozione, no? E dicono ai discepoli di Gesù: ma come mai il vostro maestro non digiuna? Non fa questi digiuni? Invece va a mangiare e addirittura nella casa di peccatori e pubblicani. E poi c'è il primo passaggio, no, che quando si cita il profeta Osea, no? Voglio misericordia e non sacrificio. Ma adesso non voglio spiegare questo, voglio spiegare quello che viene dopo, quando Gesù si paragona allo sposo di Israele, e lo sposo per Israele è solo Dio. Quindi quando dice: ma come fanno a digiunare se lo sposo, come dire, quando è presente lo sposo? È impossibile digiunare il giorno di nozze, no? Ma verrà tempo in cui lo sposo sarà tolto e digiuneranno, no? Allora, questo digiuno è collegato al senso dell'assenza del Signore. L'esempio caratteristico è quando Gesù subisce la sua passione, poi viene sepolto e tolto. Quindi lo sposo non si vede più. Le persone piangono. La Maddalena è quella che esprime in maniera totale questo pianto dell'assenza, che è l'essenza del digiuno. Avete mai visto una persona che se piange mangia? Quando uno piange, mangia. Chi piange non mangia. Allora, il digiuno è calcolato in rapporto alla percezione angosciosa che il Signore non c'è più, che il Signore, ne potremmo dire, ci ha abbandonati. Cioè, il pianto è collegato al digiuno della presenza del Signore. Quando, per esempio, incomincia la Quaresima, no? E si parla delle opere da compiere, sono la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Purtroppo, già da un bel po' di tempo, il digiuno è come riferito al fatto che se io mangio di meno, risparmio. E poi con il risparmio posso dar da mangiare ai miei fratelli. Ma questo, perdonate, è una cosa sentimentale, non esiste nel Vangelo. Il digiuno non è fatto per fare l'elemosina. L'elemosina è un'altra cosa. Il digiuno è fatto ed è vissuto proprio per la percezione di questa lontananza del cuore da Dio, per cui non può mangiare normalmente. Se tu sei preso come dire, da questa emozione, da questa percezione. Il digiuno è collegato alla preghiera, non è collegato all'elemosina. Quando noi lo colleghiamo all'elemosina, perdona, facciamo ridere i polli, perché per quanto noi ci togliamo da mangiare, noi viviamo sempre bene. Per quanto noi facciamo digiuni, siamo sempre satulli. Se noi mangiamo oggi, domani siamo sicuri di mangiare. Chi invece fa digiuno, nel senso che non ha da mangiare, anche domani non sa cosa mangiare. Quindi noi non possiamo immaginare di fare digiuno come solidarietà a chi, diciamo, non ha da mangiare, perché non è vero per noi. Noi siamo sicuri di mangiare e abbiamo in abbondanza. E quando colleghiamo il digiuno come dire, al fatto, no? All'elemosina, no? Siamo anche falsi, perché cosa diamo? Qualche briciola ai fratelli? Diamo proprio, non solo del superfluo, ma il superfluo del superfluo. Quindi non è questo il significato della pratica quaresimale. Invece il digiuno è collegato al periodo, e in questo senso è caratteristico della quaresima, ma noi percepiamo davvero la compagnia del Signore, la presenza del Signore. Allora, per invitarci, in questo c'è tutta la pedagogia della Chiesa, per invitarci a ritornare a percepire la presenza del Signore, si fa digiuno, perché quando dice, la pancia è vuota, tu, è come dire, è come se hai la possibilità di vedere realmente cosa interessa al tuo cuore. È il Signore che interessa al nostro cuore. Se è il Signore, allora possiamo anche fare digiuno. Allora il digiuno resta collegato alla preghiera. Ed esiste una preghiera gradita a Dio senza pianto? Se uno va alla preghiera con presunzione, pensate, dicevo ieri, no? La preghiera del fariseo nel tempio è una preghiera gradita? No, di sicuro. Allora, la preghiera che non si apre al pianto, quindi che non vive a partire da un digiuno, non può essere gradita. Allora, questo lo sposo tolto per cogliere la portata anche, diciamo, proprio a livello di sentimenti, a livello di coinvolgimento di emozioni. Quando volete avere un'immagine diretta, dovete pensare alla Maddalena, al fatto che lei è lì alla tomba e piange. È un pianto sconsolato, nel senso che sa già che non c'è possibilità di consolazione. È come quando si piange un morto, no? Non si può aspettare una consolazione. Il pianto come tale è proprio pianto. Non è che piango adesso perché dopo uno mi consola. No, non esiste. Se arriva la consolazione è una cosa totalmente inaspettata. Non è una cosa preventivata. Perché se fosse preventivata non sarebbe neanche pianto, no? È come, mi ricordo da bambino, no? Quando pensavo lo ricordo spesso questa cosa, sapete, sotto la croce, no? Che dicono Gesù scendi dalla croce, no? Tutto il mistero della sofferenza. Io da bambino mi ricordo che dicevo, cosa ti costa? Tu scendi, vedi che sono capace di scendere, poi risali di nuovo. E così sono convinto. Ma la domanda non è una domanda vera, quindi non può avere una risposta di questo tipo. Il pianto, quando è pianto, è pianto. Quando è un'angoscia, è un'angoscia. Eppure, un certo modo di piangere collegato al rapporto, quindi a quella scoperta di vita nuova che lei come discepola aveva percepito vivendo con Gesù, seguendo Gesù, partecipando poi alla sua passione in un certo modo, quello, tu non hai la percezione che l'angoscia finirà, ma è come se all'interno dell'angoscia scoppia qualcosa e quello che prima era angoscia diventa una, come dire, come un riempimento, no? Come un compimento inaspettato. È il mistero della nostra fede. Noi diamo tutto troppo scontato, tutto troppo abitudinario, e le cose sono così, e di sempre lo stesso modo, e diciamo sempre le stesse cose, e leggiamo le stesse cose, sempre uguale. Il nostro cuore non vive così. Allora, il riferimento dello sposo tolto, della questa necessità del digiuno, di questo piangere, e adesso non dico ancora perché cosa piangere, semplicemente del fatto del piangere, senza questo, lui, il nostro cuore non vive. E per avere l'idea di questo, occorre guardare alla Maddalena. In più, come dicevo, c'è un altro passo che si assomiglia non tanto al pianto, ma al modo con cui il pianto finisce e si apre con il riconoscimento del Signore che è presente, quel Rabboni, no? Se voi leggete il passo del cieco di Gerico, che nel racconto dei sinottici, no, non di tutti, pare solo di, non mi ricordo adesso, comunque poi controllo, poi ve lo dico. È l'ultimo miracolo che Gesù fa prima di entrare in Gerusalemme. La cerniera che fa da collegamento tra tutta l'attività precedente di Gesù e il fatto che una volta entrato in Gerusalemme incomincia la passione, la morte e la sua risurrezione, è dato da questa figura del cieco. Provate a osservare. Ci sono delle similitudini costringenti tra quello quello che viene descritto per il cieco e quello che viene descritto per la Maddalena. Allora, ve lo ricordate il passo, no? Il cieco, no? Che grida, figlio di Davide, no? E che poi l'avvertono, il maestro ti chiama e lui si presenta, quindi lo ricordate. Oggi riandate a rileggerlo e notate queste cose. Tutti i verbi che esprimono l'azione di questo cieco sono tutti verbi intensivi. Quando lui capisce che sta passando Gesù, incomincia a gridare e grida più forte. E quando gli altri dicono: "Ma stai zitto!" E lui è ancora più forte. Quindi all'inizio è un grido, come dire, ripetuto e forte. Noi diremmo grida squarciagola, non si tiene più, è l'occasione della sua vita. Chissà da quanto tempo aveva desiderato questa possibilità di incontro, no? E quindi grida. Ma lui non può andare da Gesù. Ma fa, è cieco, non ci vede. Allora, quando uno dei discepoli di Gesù viene a dire che il maestro lo invita, notate, i verbi non dice toglie il mantello, getta via il mantello. Non dice se è seduto, si alza in piedi. Dice, sai quando fai un balzo, no? Come dire, si alza ma gettandosi, come a indicare, e poi il fatto che, ed è una cosa strana, no? È descritto come colui che va, ma lui non vede, è guidato, ma nella forza è come se lui trascina. Poi, quando arriva davanti a Gesù, cambia totalmente tono, non grida più, è pacato. Dice sommessamente, quando gli chiede il miracolo di vedere, e lo chiama Rabbunì. Ma lui non è mai stato discepolo di Gesù. La Maddalena, dicendo Rabbunì, maestro mio caro, è vero, per un po' di tempo è stata discepola di Gesù. Ma questo cieco non è mai stato discepolo di Gesù. Quindi il sottolineare questo termine da parte dell'Evangelista indica un processo che è avvenuto nel suo cuore straordinario. Lui da tanto tempo avrebbe desiderato poter conoscere questo maestro, no? Questo profeta, per essere guarito, ma non ha mai potuto. Adesso che ha sentito che il maestro passa e Gerico è l'ultimo villaggio prima di arrivare a Gerusalemme, allora tutto prorompe in lui. Ma una volta che è davanti a Gesù, lui sussurra solo. La cosa straordinaria di questo brano è che il cieco è l'unica persona, anche se i Vangeli non lo dicono direttamente, ma il fatto di usare questo epiteto, no, di Rabbunì, è come se l'Evangelista volesse suggerire lui è l'unico che non semplicemente accompagna Gesù a Gerusalemme come la folla dei discepoli. Nessuno di questi che entra con Gesù sa minimamente cosa succederà. Nessuno sa, nessuno intuisce. L'unico che sembra, secondo me, il tono del racconto porta lì, l'unico che sembra intuire è proprio lui. È lui che è stato guarito e adesso che vede, chi vede? Vede il suo maestro entrare in Gerusalemme per la sua passione. Quando la passione è finita, chi ritroviamo? La Maddalena, che appena Gesù si presenta a lei vivo, quindi tutto l'arco di quello che è stato lo svolgimento del suo segreto come figlio dell'uomo. Ha insegnato, ha patito, è morto, è concluso. La Maddalena chiama Rabbuni, stesso termine. Vuol dire, questo termine è come se nasconde tutto un mondo, ed è il mondo del desiderio del cuore dell'uomo di poter finalmente conoscere il suo Signore, ma rappresenta anche la disponibilità del Signore a mostrare il suo segreto. In quel Rabbuni c'è anche tutta la gratitudine, perché Gesù manifesta a lei, come poi a ogni discepolo, il suo segreto. Ma il suo segreto è proprio il segreto che dà senso alla sua morte. Quando Gesù risorge, non è un atto miracolistico, vale a dire, lui è anche capace di risorgere, quindi voi dovete credere per forza. Non è così. Il Vangelo non segue mai la logica mondana del successo. Non è perché è capace di far questo che gli altri credono. Assolutamente. Nel Vangelo non esiste una cosa del genere. Quello su cui si fa forza è che è vivo proprio colui che è stato crocifisso. È vivo proprio colui che è morto. E per la Maddalena è vivo proprio il tuo maestro. Proprio quello che ti ha scovata, ti ha attratta, ti ha tirato a sé, ti ha educata, ti ha fatto vivere, proprio lui che poi è stato vilipeso, condannato, messo a morte, è proprio lui che è vivo. Cioè, la finale della risurrezione è l'apertura di verità di tutto quello che Gesù come figlio dell'uomo ha fatto. Senza questo collegamento la risurrezione suonerebbe come una specie di, i latini direbbero Deus ex machina, cioè la soluzione finale di una cosa che è incomprensibile. Ma non è così. Difatti il Gesù risorto compare, tocca, si presenta, ma poi scompare. Nessuno lo vede, nessuno lo vede più. E dov'è che si vede di nuovo il Signore Gesù? Dove? Allora, no, questo sì, ma per la fede, diciamo, che arriva a noi, dov'è che si vede il Signore Gesù? In due cose, l'Eucaristia. No, l'Eucaristia e la fraternità. Cioè, l'Eucaristia, perché Gesù, prima di subire la sua passione, mi ha spiegato il senso. E il senso è l'Eucaristia che precede la passione, morte e risurrezione. Una volta che è avvenuto, quando si celebra l'Eucaristia, è esattamente questa passione, morte e risurrezione di Gesù che si manifesta di nuovo, che viene di nuovo resa presente. Ma questa Eucaristia è collegata al il Figlio è glorificato e il Padre è glorificato, cioè il segreto di Dio è dimostrare la grandezza del suo amore per tutti, perché tutti facciano una sola famiglia alla mensa dell'amore di Dio. Siccome questo è il segreto di Dio per l'uomo, vivere in questa dinamica del Signore risorto che ci invia al mondo per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti e diventare un corpo solo, un'anima sola, è la percezione della presenza del Signore. Come battuta, uno prega tanto che ha la visione di Gesù e dice: oh, ho visto Gesù. Il giorno dopo, ho visto Gesù. Se il terzo giorno mi dice ancora ho visto Gesù, telefono al dottore, prego, venga, perché c'è una sorella che... Non è così? Allora, il primo giorno ho visto Gesù funziona. È un'esperienza. ma non si ripete più come visione, come dire io sono speciale che vedo Gesù, perché sarebbe una cretinata unica. Ma ho visto, cioè ho percepito la presenza, questa presenza però è resa toccabile, sperimentabile, vivibile solo nel fatto di vivere l'amore suo per tutti. Nel fatto di essere servo della vita di tutti, lì si vede la presenza del Signore. Questa presenza del Signore è collegata all'esperienza del nostro cuore che ha pianto la sua assenza. Chi non ha mai pianto la sua assenza non può gioire della sua presenza. Pensate per esempio al valore della confessione dei peccati. Se io non li confesso, non piango perché li ho fatti, come potrò godere del perdono? Mi scivola sopra. Infatti anche a volte con nel sacramento della riconciliazione, io dico così. Come dicevano i padri antichi, che il Signore ti conceda di conoscere i tuoi peccati, non semplicemente di dire i peccati, ma ti conceda di conoscere i tuoi. Perché se tu dici i peccati, ma non sono davvero i tuoi, tu la grazia non la gusterai, tu la grazia non la sentirai e tu sarai come prima, non cambierà niente. Capite? Allora, il collegare il pianto al digiuno collegato alla preghiera e non all'elemosina, perché lo sposo è venuto meno. Allora, in gioco è tutte le volte che noi viviamo da ribelli, noi diciamo in generale il peccato, no? Quando facciamo il peccato, vuol dire che non ci interessa nulla della presenza del Signore, non ci interessa nulla del desiderio suo di farci partecipi del suo segreto. Quando noi piangiamo, è inutile piangere che io non sono bravo, che io, perché quello semplicemente mi dispiace non essere come dire, così, diciamo così, così perfetto di modo che gli altri mi ammirino. Questo non ha niente di spirituale. Invece io piango perché ho scelto altre cose rispetto all'amore del Signore. Mi sono fatto prendere da altre cose rispetto alla bellezza del suo amore. E siccome l'amore non è mai una cosa scontata, normalmente l'amore ci arriva in un modo che noi non ci aspettiamo. Questo vale per gli innamoramenti vari ed è sempre così e vale per il rapporto col Signore. Se voi andate al Signore sapendo già quello che vi darà o quello che vi potrebbe dare, in realtà uscite e entrate vuoti. Non succede niente. Quello che realmente succede non può essere anticipato, non può essere previsto. Se fosse previsto, vorrebbe dire che voi avete, perdonate, Dio è come il cagnolino, voi avete la corda in mano, lo tirate dove volete. Si può presentare Dio così? Ma molte nostre preghiere sono così. Allora, ecco perché secondo me no, bisogna insistere, cioè, prima bisogna saper piangere, se no non si gode nulla. Ma non è che si piange per godere, quando si piange proprio, ti fa male. Ma quando il pianto è su quello che c'è di essenziale per il nostro cuore, allora avviene come poi il Vangelo descrive per i vari personaggi, Maddalena in testa, e avviene così. Perché il Signore poi alla fine chiama ciascuno, ma quando chiama, se tu non hai pianto, non ti accorgi di nulla, non avviene nulla, tutto è brumoso, è nella nebbia. Ma se tu hai pianto e lui ti chiama, tu senti, tu reagisci. E quando reagisci non è per stare attaccato a lui, ma è perché la sua presenza possa splendere nel mondo, cioè tu sei mandata a tutti. Questa è la dinamica della fede. Basta, se no vi tengo un'altra ora. Va bene. Una piccola parentesi. Dopo l'incontro, fino al pranzo e anche al pomeriggio, sarà così, io mi metto in questa saletta qui, la prima saletta. Quindi se qualcuno vuole, non so, parlare, comunque se qualcuno vuole venire, venga pure. Non faccio dei problemi perché io passo benissimo il tempo, Non è che sto lì ad aspettare, cioè, sono lì tranquillo. Chi vuole mi trova così. Bene.
Marco 10:46. Che dice?